Buongiorno.
Salve. In cosa possa esserle utile?
Vede, ho proprio bisogno di un aiuto. Sono una maestra delle elementari e non so come rispondere quando i miei bimbi mi fanno domande sulla guerra.
Difficile questa.
Già, abbiamo appena accolto due bimbi ucraini nella nostra classe e ovviamente il loro vissuto è diverso da quello degli altri e vorrei capire come viene interpretato da loro il conflitto.
Forse ho qualcosa nella sezione saggi. Proprio la settimana scorsa è uscito questo volume molto particolare. Oltre a parlare del tema della guerra vista con gli occhi dei bambini, offre diversi spunti sul rapporto mass media e bambini. Il saggio si intitola Occhi nuovi ed è scritto dalla neuropsichiatra infantile Anna Rosa Colonna.
Ah, perfetto. Credo sia proprio ciò che stavo cercando.
Arrivederla allora. Buona giornata.
Buona giornata anche a lei e buon lavoro.
Più volte in questi giorni mi hanno chiesto e mi sono chiesta come spiegare la guerra ai bambini, partendo dall'idea che non credo sia possibile, che nemmeno io trovo un senso. Dobbiamo ragionare partendo dal loro mondo, dal loro linguaggio, dai loro strumenti. I bambini non comprendono ciò che succede fuori da quella che è la loro esperienza, ma comprendono molto bene il loro mondo prossimo, la loro realtà. E il loro mondo è costituito dalla rete familiare, dalla casa, dalla scuola. E tutti questi elementi devono cooperare in maniera sinergica per garantire ai bambini la base sicura. Una base sicura anche in un tempo di tempesta. In un tempo di tempesta che ci coinvolge tutti e ci rende fragili, instabili, anche noi adulti. I bambini hanno bisogno di sentirsi al sicuro e hanno bisogno di evitare di doversene occupare in prima persona. Hanno bisogno di potersi fidare degli adulti intorno a loro che gli garantiscano stabilità e sicurezza. E allora il mondo in cui siamo immersi come incide in tutto questo? Le narrazioni a cui sono esposti quotidianamente, le immagini, i video, disorganizzano i bambini. E ancora di più disorganizzano i bambini quando gli stessi adulti non riescono a filtrare le informazioni e non riescono ad avere un atteggiamento stabile e coerente. La solidità dell'adulto è di fondamentale importanza. E quando anche gli adulti sono travolti, come possiamo fare per aiutare loro e i bambini che subiscono questa disorganizzazione? Quando il contenitore non contiene, cosa dobbiamo fare? Come ci dobbiamo muovere? Su che cosa dobbiamo porre la nostra attenzione? Come vedete, sono qui con molte più domande delle risposte che posso portare. Però ci sono degli elementi di riflessione che è importante condividere. Noi dobbiamo occuparci dei bambini a misura di bambino. Dobbiamo considerare che non hanno capacità di filtro rispetto alle informazioni che ascoltano, alle immagini che vedono. Dobbiamo essere noi a dare significato e a guidare l'interpretazione degli elementi che loro vedono. Dobbiamo prima di tutto garantire loro questa base sicura. E come possiamo fare per garantire la base sicura? Dobbiamo mantenere stabili i loro riferimenti. Spesso ai genitori faccio l'esempio di come siamo in grado di alzarci di notte e raggiungere il bagno senza accendere la luce. Sappiamo quanto è lungo il corridoio, come fare per non prendere contro ai mobili della camera. E sappiamo esattamente dov'è l'interruttore da accendere una volta entrati in bagno senza doverlo cercare. Questo è dovuto al fatto che l'esperienza e la stabilità dell'ambiente rendono comprensibile e gestibile la quotidianità. E anche in un momento di tempesta noi dobbiamo garantire questo ai bambini. Dobbiamo mantenere le routine. Dobbiamo mantenere la stabilità, dobbiamo garantire loro che le cose sono come prima, in qualche modo, che la mamma e papà sono presenti, che la scuola c'è, che possiamo fare tutta una serie di cose che stabilizzano la nostra giornata e anche il nostro umore. In questo ci viene d'aiuto il sapiente Gianni Rodari, che ci dice: ci sono cose da fare ogni giorno, lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio, la guerra. Ecco, i bambini hanno bisogno di parole semplici, di esempi concreti, hanno bisogno di stabilità e hanno bisogno di chiarezza. Siamo noi che dobbiamo, con poche parole, ma nei fatti, garantire questo sistema di riferimento. E poi abbiamo un altro compito fondamentale, che dobbiamo fornire un modello, una guida. Il sistema nervoso dell'uomo, fin dall'epoca prenatale, già in utero, si modella attraverso un sistema di rispecchiamento. Noi costruiamo le nostre connessioni neurali, quello che si dice il connettoma, attraverso la relazione con l'altro, col mondo. Ed è nel continuo rispecchiamento che noi troviamo le strategie utili ed eliminiamo quelle poco efficaci. Ed è anche in questo caso che il rispecchiamento emotivo e cognitivo che il genitore fornisce al proprio bambino diventa fondamentale. È così che dobbiamo in qualche modo essere autentici, con semplicità, e partire da noi, raccontando al bambino: oggi mi sento molto triste perché c'è la guerra. Questa guerra, per fortuna, però, è in una zona del mondo lontano da qui. Ci si mette tanto tempo, sai, per raggiungere quel posto. La guerra è lontana, ma ugualmente io sono triste. I bambini hanno bisogno di potersi rispecchiare in quello che noi sentiamo, per poter dare significato a quello che loro provano. E dobbiamo essere sinceri, non possiamo dire bugie. Dobbiamo dire però verità che non minino la loro stabilità e che abbiano un significato. Per cui non possiamo dire loro: no, non c'è la guerra. E parallelamente non mettere filtri in tutto quello che a livello informativo entra nelle nostre case. Dobbiamo dire: sì, la guerra c'è. La guerra è una cosa terribile da non fare, ma vediamo cosa possiamo fare per affrontarla. Analizziamo le cose dal punto di vista del bambino. È importante dare un modello positivo al bambino, partendo da quella che è la propria esperienza. E per dare un modello positivo dobbiamo assolutamente filtrare le informazioni che arrivano nelle nostre case, che arrivano all'interno del loro nido sicuro. Questa narrazione continua e intrusiva, e direi ininterrotta, va invece bloccata, filtrata, e va contenuto il rischio di far sperimentare ai bambini la sensazione di rischio imminente, di pericolo. La narrazione di un evento tragico non deve essere la storia principale che si racconta in famiglia. Le immagini, i video sono estremamente impattanti, e per questo è fondamentale mettere distanza tra ciò che viene narrato e ciò che è il rischio reale, ciò che è la realtà quotidiana in cui loro sono immersi. La cosa per un bambino peggiore è sentirsi soli, abbandonati, senza avere più il riferimento di genitori che pensano a te e ti proteggono. Per cui l'immagine di un bambino che da solo attraversa una frontiera per mettersi in salto, in salvo, è qualcosa di terrificante. Dobbiamo assolutamente ridurre queste immagini mostrate ai bambini, e ancora di più dobbiamo anche noi essere consapevoli dell'impatto che hanno queste immagini e queste realtà sulle nostre capacità di stabilità perché se noi dobbiamo proteggere i nostri bambini, garantirgli una base sicura e ci sentiamo noi in preda alla tempesta, manchiamo nel nostro obiettivo principale. E allora come possiamo fare se siamo noi a essere impauriti, arrabbiati, disorientati? Ecco, possiamo chiedere aiuto, possiamo rivolgerci a qualcuno che è esperto del settore e possa guidarci e orientarci, senza giudizio, semplicemente perché il punto di vista alle volte è la soluzione, ed essere completamente immersi in una dinamica non aiuta nell'individuare le strategie più adeguate per affrontarle. Ma come possiamo affrontarlo nella nostra quotidianità? Come possiamo nel mondo dell'educazione, della scuola, gestire una moltitudine di bambini che hanno provenienze diverse, che hanno approcci diversi al trauma? Che cos'è che rende uguali i bambini che provengono dalle zone di guerra, dai bambini invece che sono qui in Italia e che li accolgono? Beh, senz'altro la differenza fondamentale è legata alla concretezza della minaccia che hanno sperimentato e anche al legame che li mantiene in allerta rispetto a questa minaccia. Ricordiamoci che molte dei bambini che sono ospitati sul nostro territorio sono accompagnati dalla mamma. I papà sono rimasti nel paese di origine e molto spesso a combattere. Questo rappresenta un legame costante che mantiene aperta la paura dell'irreparabile. Ma c'è qualcosa di molto simile invece che coinvolge i nostri bambini che non hanno direttamente sperimentato il trauma e che sono le emozioni. Le emozioni di paura, di rabbia, di irritabilità, di angoscia. E allora forse l'occasione di affrontare insieme queste tematiche dà la possibilità, come sempre accade, di partire da una condizione di disagio, di fragilità, per arrivare a una accoglienza delle proprie caratteristiche in modo da migliorare le proprie capacità di resilienza, di adattamento e anche la propria capacità di essere proattivi rispetto alla propria vita, già in età evolutiva. Cosa possiamo fare però per aiutare tutti questi bambini? Come possiamo sviluppare quelle che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come le life skill, quelle competenze, diciamo, superiori che rendono l'uomo, il bambino, più adatto a superare le difficoltà della vita? Dobbiamo senz'altro fornire uno spazio in cui poter esprimere liberamente le proprie emozioni, uno spazio in cui poterle vedere, riconoscere ed imparare piano piano a gestirle con l'aiuto di adulti di riferimento, che non sono per forza solo i familiari, ma che possano essere gli insegnanti, i contesti educativi, le persone che accolgono. Dobbiamo proporre modelli e traiettorie per costruire la pace. Non parliamo di guerra, parliamo di pace. Attraverso narrazioni positive, attraverso azioni simboliche, concrete. Un bambino non capisce quale può essere un atteggiamento distruttivo o un atteggiamento costruttivo, ma può capire che le mani possono fare bene o possono fare male. Le mani possono raccontare come servono per costruire oggetti, per seminare, per far crescere e germogliare la vita, ma possono anche veicolare violenza, dolore. Le mani possono rubare, picchiare. I bambini hanno bisogno di esempi concreti. E per i bambini più grandi possiamo invece fornire modelli, per esempio, per la gestione dei conflitti, Facciamo dei giochi cooperativi in cui insegniamo ai bambini delle strategie di negoziazione, di cooperazione, invece che di competizione. Raccontiamo loro le storie dei Nobel per la pace. Raccontiamo di come ragazze giovani immerse in un ambiente ostile riescono a trasformare quel dolore in un'opportunità, e non un'opportunità per la loro vita, ma per la vita di tutti. E scegliamo un tempo e un modo in cui parlare ai bambini. Quando? Quando è il momento giusto? E come comprendere quando è il momento giusto? Sintonizzandoci con loro, cercando di cogliere le loro emozioni, le domande inespresse, le loro tensioni. Possiamo affrontare il tema non entrando nello specifico, ma partendo sempre dalla propria emotività, dalla paura, per esempio. Stimoliamo l'ascolto di sé, consentiamo loro di poter esprimere e manifestare anche la paura. Agiamo un modo in cui è possibile manifestare la paura. I bambini parlano col corpo. Facciamogli vedere come può essere un corpo che ha paura e come può essere un corpo che è tranquillo. Presentiamo loro delle strategie alternative alla guerra, al conflitto. Spieghiamo loro che quando una guerra avviene è perché un potente diventa prepotente. È perché non si è stati capaci di trovare una mediazione, di negoziare. E allora come facciamo a spiegare loro che si può negoziare? Come facciamo a spiegare loro che è più vantaggioso trovare una soluzione diversa, una mediazione, piuttosto che litigare? Con un esempio pratico. Se entrambi vogliamo un libro e un bambino tira da una parte e l'altro dall'altra, il libro si rompe e nessuno avrà più quel libro. Se invece forniamo loro un modello di alternanza, allora, in questo caso, potremo spiegare loro in maniera molto semplice e concreta che esiste un'alternativa. Dobbiamo assolutamente offrire occasioni per lavorare sulle competenze e non sulla potenza, sulla competizione e sulla prepotenza. E dobbiamo assolutamente fornire loro esempi di non giudizio, di accoglienza e di perdono, che non significa negare la responsabilità, dimenticare, ma significa non essere più schiavi del dolore che quell'azione ha determinato.